Buongiorno mie care sorelle e fratelli della Chiesa di Asti. È con gioia che, sia pure in modo solo digitale, sono con voi per il culto di questa mattina. Mi fa piacere. C'è un legame particolare che mi lega a voi, sia per la storia dei Pravernara che abbiamo in comune, sia per l'amicizia particolare con il caro Adino, ma anche con i ragazzi non più tanto, forse, che sono stati con me per molti anni a Pravernara. In particolare mi ricordo di mio affetto particolare per Luca e anche per Simone. Bene, è una gioia, ma è anche una responsabilità. Soprattutto in questi ultimi tempi rifletto proprio più di quanto non lo facessi prima sulla responsabilità che abbiamo noi predicatori di comunicare l'Evangelo, di comunicare la parola di Dio. È qualcosa che ci schiaccia da un certo punto di vista, se non fossimo anche convinti che c'è l'azione dello Spirito Santo che usa la nostra fragilità e debolezza umana per produrre comunque qualcosa che faccia del bene alle nostre vite. Volevo leggere due testi, anzi non li leggerò io, magari chiederò a qualcuno di voi di leggerli per me e poi magari riprenderemo diciamo, la predicazione, la mia predicazione dopo che questi due testi sono stati letti. Chiederei quindi di leggere nel libro di Daniele, il capitolo 7, i versetti da 9 a 14 e dopo, in sequenza, Apocalisse. Capitolo 20, i versetti da 11 a 15.
Io continuai a guardare e vidi collocare dei troni e un vegliardo sedersi. La sua veste era bianca come la neve e i capelli del suo capo erano simili a lana pura. Fiamme di fuoco erano il suo trono, che aveva ruote di fuoco ardente. Un fiume di fuoco scaturiva e scendeva dalla sua presenza. Mille migliaia lo servivano, 10.000 miriadi gli stavano davanti. Si tenne il giudizio e i libri furono aperti. Io guardavo ancora a motivo delle parole arroganti che il corno pronunciava. Guardai fino a quando la bestia fu uccisa e il suo corpo distrutto, gettato nel fuoco per essere arso. Le altre bestie furono private del loro potere, ma fu loro concesso un prolungamento di vita per un tempo determinato. Io guardavo nelle visioni notturne, ed ecco venire sulle nuvole del cielo uno simile a un figlio d'uomo. Egli giunse fino al vegliardo e fu fatto avvicinare a lui. Gli furono dati dominio, gloria e regno, perché le genti di ogni popolo, nazione e lingua lo servissero. Il suo dominio è un dominio eterno che non passerà, e il suo regno è un regno che non sarà distrutto.
Poi vidi un grande trono bianco e colui che vi sedeva sopra. La terra e il cielo fuggirono dalla sua presenza e non ci fu più posto per loro. E vidi morti, grandi e piccoli, in piedi davanti al trono. I libri furono aperti e fu aperto anche un altro libro, che è il libro della vita. E i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri, secondo le loro opere. Il mare restituì i morti che erano in esso, la morte e l'Hades restituirono i loro morti, ed essi furono giudicati, ciascuno secondo le sue opere. Poi la morte e l'Hades furono gettati nello stagno di fuoco. Questa è la morte seconda, cioè lo stagno di fuoco. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco.
Bene, spero che abbiate fatto tutti la lettura. Durante i lunghi mesi di ospedale che ho dovuto sopportare e poi anche più vicino a noi di lockdown, riflettevo sul tipo di predicazione più adatto per tempi come questo e mi sovvenivo che in passato, soprattutto nella mia adolescenza, i temi della speranza cristiana più in generale e quelli del ritorno di Cristo più in particolare rappresentavano una parte importante delle predicazioni che oggi si tende piuttosto a relegare più a margine. Io stesso credo di essere colpevole di questa marginalizzazione dei temi della speranza cristiana. E mi sono chiesto perché. Ma forse perché, a differenza delle generazioni che hanno preceduto la mia, noi siamo cresciuti nella tolleranza e non nell'opposizione, nell'accettazione più che non nell'emarginazione, nel benessere materiale più che non nella privazione bellica e post-bellica. Quindi il benestare, se volete, e non la sofferenza, è stata caratteristica delle ultime generazioni, la mia e di quelle che poi sono seguite. E quindi, forse per logica conseguenza, penso io, la patria celeste resta in qualche modo sfocata rispetto a quella terrestre, perché se sto così bene qui, non ho poi così tanta voglia di stare bene là. E forse questa pandemia può utilmente aiutare noi credenti a riposizionare e a rifocalizzare, a rivitalizzare in qualche modo il tema della speranza cristiana. Abbiamo letto questi due testi biblici che ci raccontano di due visioni che non a caso nascono in un contesto di persecuzione e di sofferenza. Da un lato Daniele esule a Babilonia, dall'altro Giovanni esule nell'isola di Patmos. Se mi permettete, l'analogia, anche noi, un po' come Daniele e Giovanni, viviamo, o dovremmo vivere, come esuli simbolici nella nostra Babilonia Patmos. Né l'una Babilonia né l'altra Patmos sono la nostra destinazione finale, la nostra città finale, né quella, spero, in cui noi ameremmo vivere, ma è quella dove Dio ci pone qui e ora. E per poter vivere dunque questo tempo, questo tipo di realtà, di città provvisorie, senza venir meno, ecco, alla nostra identità cristiana, dobbiamo aver chiaro il senso di questa nostra storia, di questa nostra presenza nella nostra Babilonia attuale. Di qui la necessità di capire quali lezioni ci insegnano queste due visioni. Se volete dare un titolo a questa riflessione, potrebbe essere questo: la storia letta dalla fede, la storia letta con gli occhiali della fede. Secondo alcuni filosofi tedeschi, dobbiamo possedere tutti una visione del mondo. Loro la chiamano la Weltanschauung, una visione del mondo. Una visione del mondo che ci consenta di dare un senso compiuto alla realtà della società in cui siamo e che non solo ci permetta di dare risposte alle domande fondamentali da dove vengo, chi sono e dove vado, ma ci permetta anche, questa è la visione del mondo, di collocare e di dare valore, priorità, direzione alle piccole e grandi scelte della nostra esistenza quotidiana, sia personale sia collettiva. Queste due visioni di Daniele e di Giovanni ci raccontano dunque quale deve essere questa nostra visione, questo nostro modo di leggere la nostra storia, quella passata, quella presente e quella futura, di dare cioè un senso cristiano a questa attuale situazione di pandemia. Allora, queste due visioni dunque ci raccontano una storia, che è la storia di Daniele, che è la storia di Giovanni, ma che è anche la nostra storia. E in queste due visioni ci sono almeno otto elementi che rappresentano altrettanti tasselli importanti, otto colonne, otto pilastri su cui si fonda la nostra visione cristiana della storia. Li passeremo in rassegna. Partiamo dal primo. Primo, questa storia ci è rivelata. non è costruita o pensata dall'uomo in modo filosofico. La nostra Weltanschauung ci è rivelata da Dio stesso, è progettata, diretta e rivelata da Dio. Viene dall'alto, non dal basso. L'immagine che ci richiama questa nostra storia non è la torre di Babele di Genesi 11 che sale verso il cielo, ma è la Gerusalemme celeste di Apocalisse 21 che dal cielo discende. Quindi è una storia rivelata. Secondo punto, questa storia tratta del rapporto tra Dio e l'uomo. Da un lato della visione c'è la storia vista dalla prospettiva umana, le bestie, no, di Daniele, vista dalla prospettiva dell'uomo creatura. E in quanto creatura noi sappiamo che l'uomo riceve da Dio un mandato gestionale in Eden, lavorare la terra, di cui deve rendere conto. Il governo del mondo, che è ben rappresentato da queste due visioni, dalle bestie di Daniele, ma anche dalle bestie di Giovanni, è qualcosa che Dio ha affidato alla sua creatura. L'uomo ha ricevuto in gestione la terra e tutto ciò che c'è in essa, ed è per questo che il cristiano non è concettualmente anarchico, ed è per questo che è chiamato ad interessarsi, a partecipare responsabilmente e attivamente alla gestione e al governo di questo mondo. Non dobbiamo ritirarci nel convento, dobbiamo vivere nella città. Quindi da un lato la prospettiva dell'uomo in quanto creatura, ma dall'altro capo questa storia viene vista dalla prospettiva del Dio giudice, uomo creatore, Dio giudice, un rapporto tra Dio e l'uomo. L'uomo ribelle che non ubbidisce correttamente a questo mandato creazionale ricevuto da Dio dovrà rendere conto a Dio della sua disubbidienza. E noi, nel mondo in cui viviamo, con tutti i problemi ecologici che abbiamo, ci stiamo già rendendo conto che Dio sta ridomandando a noi che cosa ne abbiamo fatto della creazione data a noi in gestione. Quindi entrambi questi aspetti, l'uomo creatura, l'uomo ribelle, sono parte reale della storia umana. Diceva Blaise Pascal, quel matematico e teologo francese, che l'uomo è allo stesso tempo angelo e bestia. Diremmo è Dottor Jekyll e Mr. Hyde. Entrambi questi due aspetti riflettono da un lato il molto buono ricevuto dalla creazione, ma anche il molto cattivo prodotto dal suo peccato e dalla sua disubbidienza alla legge di Dio. Da un lato abbiamo l'uomo dotato di capacità, intelligenza, ingegno, creatività, a cui Dio ha affidato la gestione del mondo creato, e dall'altro abbiamo un uomo posseduto da una malvagità, da una crudeltà, da una dissolutezza senza limiti. Abbiamo visto qualche giorno fa, ricordato la Shoah ebraica, e che invece dunque di gestire questa creazione si è illegalmente impossessato della terra a lui affidata e di tutto ciò che lo circonda, rovinandola in modo progressivo e irreparabile. Quindi, ecco, tutto questo per dire cosa? Che nella nostra visione cristiana non c'è nessun ostinato ottimismo sulla bontà umana, ma neppure nessun arrendevole pessimismo sulla sua malvagità. È così che noi cristiani leggiamo la storia umana in questi due aspetti. Il terzo punto è questo. Questa storia ha due piani. Le due visioni di Daniele e di Giovanni hanno un doppio palcoscenico. C'è un palcoscenico terrestre dove si svolge la storia nei suoi accadimenti concreti e temporali, gli imperi che si succedono, la bestia che sale dalla terra e dal mare di Apocalisse, ma c'è anche un palcoscenico celeste che questa storia umana osserva, controlla ma anche dirige. La visione cristiana della storia, dunque, è una visione cristiana, è una visione a due piani. Giobbe ci insegna, no? Di cui dobbiamo essere consapevoli per comprendere meglio da questa prospettiva anche la nostra storia. La grande tentazione a cui noi credenti dobbiamo resistere oggi, ora, è la stessa dei giudei di Babilonia e dei cristiani perseguitati, di cui faceva parte Giovanni. Cioè, dobbiamo continuare a credere, ecco, che non esiste solo un corso terrestre autonomo della storia. La nostra preghiera è la stessa che fa Eliseo, il profeta Eliseo, per il suo servo Gehazi, quando i Siri invadono Dotan, il luogo dove si trovavano. E dice Eliseo: Signore, aprigli gli occhi perché veda. Direi che anche noi dobbiamo, come credenti, avere una vista che possiede due lenti bifocali nella lettura degli accadimenti e nelle circostanze in cui vive il presente. Una visione del reale, del piano terra, del palcoscenico terreno, ma anche mantenere nitida la visione del palcoscenico celeste. E allora l'invito è proprio, fratelli e sorelle, i nostri occhi devono essere aperti verso la terra, ma attenzione, devono essere aperti anche verso il cielo e non solo sulla terra. Il quarto punto è questo: questi due piani della storia sono due piani comunicanti, non sono due mondi estranei. La visione biblica della storia del mondo non è dualistica, semmai è olistica. Olistica viene globale, armonica, relazionale. Nonostante il nostro peccato, Dio ha sempre, permettetemi il termine, cocciutamente, Dio ha sempre cocciutamente voluto e cercato la relazione con la sua creatura. Il progetto di Dio non è quello di vivere separato nel suo dorato Olimpo come gli dei greci, ma di vivere in costante e stretta comunione con la sua creatura. La Bibbia ci rivela, ci ricorda che la storia terrestre è nata con Dio che passeggia sul far della sera, ricorda l'autore di Genesi nel giardino di Eden, e poi continua con Cristo che riapre la relazione con Dio: io sono la via, la verità e la vita, e poi finisce con la Gerusalemme celeste che scende dal cielo con Dio che ci vive dentro, in mezzo a lei, secondo il meraviglioso scenario descritto in Apocalisse 21. Questi due piani, questa storia, quindi nasce in un giardino e termina in una città, questa relazione di Dio con l'uomo. Tuttavia, in questa costante relazione cielo e terra, voluta da Dio e non dall'uomo, vorrei semplicemente ricordarvi come aveva parafrasato in modo blasfemo il padre nostro Jean-Paul Sartre, il famoso filosofo esistenzialista francese: Padre nostro che sei nei cieli, restaci. Padre nostro che sei nei cieli, restaci. No, Dio vuole mantenere questa relazione, ma in questa relazione cielo e terra c'è un ordine. È questo che è importante: c'è un ordine. Non sono due storie di relazioni paritetiche e indipendenti fra loro. Ripeto, non sono due storie di relazioni paritetiche e indipendenti fra loro. È il cielo che governa la terra, è il cielo che governa la terra. Le file del palcoscenico umano sono gestite dall'altro, la regia sta al piano di sopra. Tutti i troni della terra, le bestie di Daniele e di Giovanni, sono semplici vassalli del grande e unico trono celeste che determina il loro potere, i loro luoghi, il loro tempo e anche i loro limiti. Quindi, miei cari, l'ultima parola spetta al cielo e non alla terra. E dobbiamo mantenere e testimoniare con fierezza e con speranza e con decisione questa realtà. L'ultima parola spetta al cielo, non alla terra. Miei cari, questa visione è parte integrante della nostra beata speranza, che riguarda non solo quindi il nostro futuro, ma gestisce, colora, illumina il nostro presente. Dio è in pieno controllo della situazione attuale. Il quinto punto che volevo sottolineare con voi è questo. Questa storia è già tutta scritta. Questa storia non ha un divenire ignoto, è già tutta scritta. Dio ha già decretato tutto il divenire della storia umana e nulla e nessuno potrà mai scompaginare i suoi disegni. Non esiste alcun imprevisto o alcun incidente di percorso che possa far deviare il corso già scritto da Dio di tutta la storia umana. Dio non ha bisogno di un piano B, di riserva, perché il suo agire non conosce il fallimento. La Bibbia è chiara su questo punto e anche noi dobbiamo esserlo. Tuttavia, è anche altrettanto esplicita nel dichiarare, ascoltatemi bene, che tutto questo non fa di noi dei robot predeterminati nel nostro vivere. Il fatto che Dio abbia già scritto tutta la storia non fa di noi dei robot predeterminati nel nostro vivere. Cerco di spiegarmi, anche se resta un mistero. La storia scritta da Dio si realizza secondo i suoi piani, ma anche contemporaneamente con il volontario destino, con le scelte volontarie di cui noi siamo autori pienamente e totalmente responsabili. Permettete di ripeterlo, perché questo è un punto importante. La storia scritta da Dio si realizza infallibilmente secondo i suoi piani, ma si realizza contemporaneamente con le volontarie decisioni di cui noi siamo autori pienamente e totalmente responsabili. Noi lasciamo all'Islam il suo fatalistico inshallah. Noi cristiani non avremo mai alcun in Shiaveh. Perché? Perché la storia che Dio ha già scritto e decretato è la stessa che anche noi stiamo scrivendo responsabilmente giorno dopo giorno. Nessun filo di celeste fa di noi delle marionette. Dio non è il grande burattinaio e neppure il cinico e distaccato orologiaio di Voltaire. Certo, resta misterioso per noi il come tutto questo possa accadere. Ma questa è la volontà rivelata e la verità, scusate, rivelata dalla parola di Dio, in cui solo la nostra fede e non solo la nostra ragione può accogliere come inesplicabile ma splendido mistero. Quindi, fratello e sorella, non ti accade per caso quello che ti sta accadendo, anche se non ti è dato sempre sapere qui e ora perché ti sta accadendo. Veniamo al sesto punto. Questa storia ha Cristo al centro. Daniele ci parla qui del figlio dell'uomo, un nome ripreso dai Vangeli e che Gesù stesso ha identificato con lui. Daniele sta parlando profeticamente di Cristo Gesù. Ricordiamo però, tuttavia, che queste due visioni non ci indicano o non ci stanno illustrando il ruolo di Cristo come il Salvatore del mondo, ma il suo ruolo di re e giudice del mondo. Anche nel Nuovo Testamento l'annuncio della salvezza operata da Cristo non è mai separato dall'annuncio della sua regalità e della sua giustizia. Ci ricordiamo il famoso testo di Filippesi 2, 9, 11, no? L'umiliazione di Cristo, ma anche la sua gloria. Cristo siede allo stesso tempo sul trono del Padre come re, ma è anche assiso nel tribunale celeste come giudice. E questa è una consolante visione per quanti hanno Gesù come Salvatore e Avvocato celeste, ma è una terribile visione per coloro che dovranno riconoscerlo solo a loro come il legittimo re e giusto giudice. E questo è un accorato appello questa mattina a quanti di voi in questa chiesa ancora non possono dichiarare per la grazia di Dio che Gesù Cristo è il loro personale Salvatore. Il mio invito accorato è quello di pentirsi e di credere all'Evangelo, di permettere alla croce di Cristo di diventare la croce attraverso cui il mio peccato è stato espiato e ricevere così il perdono e la certezza della salvezza e la speranza gloriosa che hanno tutti i figli di Dio che per la sua grazia sono stati adottati al Regno Celeste. Settimo punto, e ci avviamo quindi quasi alla conclusione, questa storia termina con un giudizio. Questa storia termina con un giudizio. Non solo Dio siede sul trono, dirigendo la storia degli uomini, ma anche in mano lo scettro del giudizio. La visione di questo trono semovente di Daniele che emana fuoco e fiamme e che è la stessa di Daniele, di Giovanni nel capitolo, mi sembra, 4 di Apocalisse, è maestosa e terribile nello stesso tempo, quasi ad esprimere l'incapacità umana di poterla comprendere e descrivere. Però sappiamo che questo giudizio c'è e ci sarà e attende l'umanità intera. I potenti come i miseri, i grandi come i piccoli, i ricchi come i poveri. Nessuna distinzione politica, sociale o etnica esenterà qualcuno da questo giusto ma terribile giudizio inappellabile e finale. Non occorre, miei cari, andare alla Cappella Sistina per comprendere la drammaticità di questo tragico evento. Bastano i pochi versetti che abbiamo letto qui in Daniele, ripresi anche poi in Apocalisse 21 da 11 a 15. E i libri furono aperti. Che momento terribile e solenne quello in cui i libri saranno aperti, dove tutto è registrato, non solo le nostre azioni, anche i nostri pensieri, le nostre motivazioni. Tutto sarà messo alla luce. I libri furono aperti. Io li ho chiamati i libri della morte. Perché? Perché abbiamo qui, in questa immagine dei libri, la visione della solenne, maestosa, ma terribile e spaventosa dichiarazione di condanna di tutti coloro i cui nomi non sono scritti nell'altro libro, quello che si chiama il libro della vita. Perché solo per questi ultimi, per coloro che hanno il nome scritto da Cristo con il suo sangue nel libro della vita, solo per questi ultimi non c'è più condanna, perché essa è stata espiata una volta per sempre dal Figlio di Dio, Gesù Cristo, sul duro e terrificante legno della croce del Golgota. Dirà Paolo ai Romani: non c'è più condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Amen, amen. E veniamo all'ultimo punto. Questa storia dà inizio ad un'altra storia. Questa storia dà inizio ad un'altra storia. È la storia, miei cari, gloriosa e benedetta, di quel regno eterno che non sarà mai distrutto, rivelato a Daniele, e che sono quei nuovi cieli e nuova terra rivelati a Giovanni, dove finalmente giustizia sarà fatta, dove tutto ripartirà di nuovo, senza intoppi, realizzando compiutamente e per tutta l'eternità il progetto iniziale e perenne di Dio, dove non ci saranno più pandemie, dove non ci saranno più ospedali, non ci saranno più prigioni, non ci sarà più da andare a pagare alle banche le imposte, non ci sarà più ingiustizia, non ci saranno più tribunali, dopo che il tribunale di Cristo avrà esercitato la sua finale condanna, il trono bianco. Sarà meraviglioso vivere con la presenza costante di Dio, il nostro Salvatore, e di tutti coloro, i nostri fratelli, le nostre sorelle, del passato, del presente e del futuro, che si ricongiungeranno con noi per tutta l'eternità. Che beata speranza, che beata speranza. Allora, miei cari, questi 8 punti. Una storia rivelata, una storia di relazione fra Dio e l'uomo, una storia a due piani che comunicano fra loro, ma dove il piano superiore ha la parola finale, una storia che ha Cristo al centro, una storia che terminerà con un giudizio finale, ma che darà inizio ad un'altra storia, questa volta eterna, questa volta eterna. Due visioni possibili. Che terribile situazione per il non credente, che da questo annuncio diventa responsabilmente consapevole dell'implacabile giudizio che lo aspetta. Perché, ricordava Paolo nel capitolo 1 dei Romani, pur avendo conosciuto Dio, non l'ha glorificato come tale. Che tremenda situazione. Ma dall'altra parte, che bella consolazione invece per il credente. Dio ci ha comunicato tutta la storia, tutto il progetto. Ora noi sappiamo, dirà l'Apostolo Paolo, per quanto opaca e talvolta inesplicabile nei suoi dettagli, il nostro Dio ci ha consegnato i punti essenziali di questa storia, che è la mia storia, che è la nostra storia. E allora, miei cari, i mari in tempesta non sono più in grado di scuotere in modo irreversibile la nostra vita. Dio ci ha dato solide basi, forti certezze e un'incrollabile speranza. E così, in questo difficile periodo di pandemia, noi possiamo affermare con il salmista, Salmo 46, Dio è per noi un rifugio e una forza, sempre pronto nelle difficoltà. Perciò, non temiamo se la terra è sconvolta, se i monti si muovono in mezzo al mare e se le sue acque rumoreggiano, schiumano e si gonfiano, facendo tremare i monti, se mi permettete, e se la pandemia si espande. Fermatevi e riconoscete che io sono Dio e sarò glorificato fra le nazioni. Oh, miei cari, a Dio soltanto e a Lui solo siano la gloria, l'onore, l'adorazione, la riconoscenza, ora, per sempre e